al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo che vi parla, da Patrizio Ciprari e Luciana Fantini in regia. Non sono state riscontrate macroscopiche malformazioni durante l'autopsia sul corpo di Franco Lori, 11 anni, il ragazzo che martedì scorso ha avuto un malore fatale mentre era in gita con la parrocchia sul Monte Calvana alle spalle di Prato, insieme con altri 70 ragazzi e adulti della parrocchia di Paperino, frazione alla periferia di Prato. Ieri pomeriggio i funerali del bambino, il feretro è stato tumulato senza rito funebre nel cimitero di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, il comune nel quale viveva fino ad un anno fa la famiglia. Non si placano intanto le polemiche sui soccorsi, giunti a quanto pare solo dopo un paio di ore. Il parroco Don Carlo Gestri ha pregato insieme ai suoi parrocchiani per Franco, per i suoi genitori, ha detto: sono affranto dal dolore, la voce rotta dall'emozione. E chi ha avuto modo di parlare con lui dice che il sacerdote è molto scosso, che non riesce a capacitarsi di quanto è successo e di come Franco possa essere morto. Sente il peso di quel bambino che non c'è più. Quando Franco ha accusato il malore, Don Carlo, che era davanti, è tornato indietro, ha aiutato l'accompagnatrice che stava praticando il massaggio cardiaco al bambino. Noi abbiamo in linea Don Paolo Aiello, parroco nella parrocchia romana di Santa Galla, che ha condiviso gli anni del seminario con Don Carlo. Allora, Don Paolo, che ricordo ha di Don Carlo?
Don Carlo, non ci sentiamo da quel tempo, perché poi le attività personali, le parrocchie, la vita ci ha preso, eccetera. Però ne ho un ricordo di un ragazzo molto impegnato, molto serio, molto scrupoloso nella formazione, nella preghiera, cioè proprio un bravo prete. Io ne ho conservato, anche perché è molto più giovane di me, e quindi l'ho sempre guardato con una grande stima, anche un grande affetto, essendo io più grande, no? Vedendo un giovane così serio nella sua ricerca di fare la volontà del Signore, cioè io, un affetto profondo, detto una grande stima. Non siamo amici, perché chiaramente poi ci siamo un po' persi, però ne ho un ricordo assolutamente di una bella persona, ecco, questo lo devo dire. Infatti abbiamo cercato con alcuni amici, abbiamo mandato subito un messaggio per fargli sapere che noi gli siamo vicini in questo momento, perché capiamo, ecco, quale può essere il passaggio doloroso, personale, spirituale e anche psicologico, trovarsi di fronte a una tragedia così grave. Insomma, ci sono tante domande che ti vengono in testa e sicuramente c'è un fatto. Lui, sto sentendo in questi giorni, che dice e continua a ripetere: ma lui non c'è, questo ragazzo ora non c'è più, e quindi capisco che queste domande se le farà continuamente. Ecco, e allora gli diamo tutto il nostro sostegno, il nostro affetto. Ho fatto anche pregare in parrocchia proprio per lui e per la famiglia del ragazzo, che è chiaramente in prima fila.
Certamente. Don Paolo, alla luce di questo episodio non sono mancate, soprattutto sulla stampa, critiche anche molto feroci, tese non solo a puntare il dito contro l'operato di Don Carlo, ma anche ad infangare il servizio di tanti sacerdoti che si impegnano per la crescita umana e cristiana dei ragazzi, degli adolescenti. Allora, lei come si sente di rispondere a queste levate di scudi un po' indifferenziate?
Ma io sono uno un po' passionale, quindi vi controllerò, però perché mi sembra che molti di questi giornalisti, di queste persone, soprattutto c'è, cioè, questa signora che ha parlato in televisione, non voglio neanche nominarla, che sembra una signorina, capito, per benino e carina, che fa tanto la giornalista, che sempre sa centina, di chi non è mai stato nei nostri ambienti e non ha mai visto il sacrificio e la cura di tanti sacerdoti. Devo dire che è un impegno costante, perché tra i centri estivi, i campeggi, i ritiri, cioè, oggi come oggi, quasi eroico questo impegno di tantissimi sacerdoti. Facilmente si infangano, appena succede un piccolo problema si cerca sempre l'aspetto più negativo e si rimanga sempre in un marcio che comunque ha toccato gente del mio giro, diciamo, no? Nel senso che è il mio clero, però sì. C'è tantissimi invece generosi che hanno salvato tantissimi ragazzi, li hanno sostenuti, si sono preoccupati. Oggi è per certi aspetti forse l'unica ancora agenzia educativa che si impegna molto dal lato dei giovani e soprattutto dei più piccoli. E queste esperienze che abbiamo fatto tutti di lavoro con i giovani eccetera eccetera sono sempre state comunque esperienze che hanno permesso poi di sviluppare anche talenti, qualità, scoprire anche vocazioni sacerdotali ma anche familiari ma anche artistiche. Cioè, voglio dire, a volte se noi sentiamo bene, chi conosce l'ambiente segue bene per esempio certe anche trasmissioni umoristiche, si scopre che dietro c'è molta esperienza di oratorio. E lo scopri anche nelle prese in giro, nelle canzoncine che fanno, in certi accenni che fanno, quindi devo dire sicuramente un qualcosa su cui io mi permetto di dire che forse prima di parlare e di accusare potrebbero anche un po' frequentare e frequentarci, perché noi ci troviamo poi nell'impossibilità di poter rispondere e per motivi, perché non è la polemica il nostro sicuramente stile, e secondo perché non ci abbiamo possibilità. Io qualche volta qualche email un po' piccante l'ho mandata, ma nessuno mi ha mai né chiamato a rispondere, né tantomeno mettendo in evidenza in queste trasmissioni.
Grazie Don Paolo di questa testimonianza, grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
E buon lavoro, grazie. Don Samuele Marelli è membro della Segreteria Nazionale Oratori Italiani e dirige la Fondazione degli Oratori Milanesi. Ce lo abbiamo in linea, in diretta. Ben trovato, buon pomeriggio Don Samuele.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, noi alla luce di questa vicenda sicuramente drammatica che ha coinvolto Franco Lori, questo bambino di 11 anni che è morto in gita parrocchiale a Prato, vogliamo fare un approfondimento anche mettendo in luce tutta l'attività che giorno per giorno porta avanti la rete degli oratori in Italia. Ma prima un suo commento personale su questa vicenda dalla quale si sono scatenate anche numerose polemiche. Vorrei dire che ecco, i genitori di Franco hanno appeso uno striscione al balcone della camera del proprio figlio, che si affaccia proprio sulla chiesa della frazione di Prato, Paperino. Quinto comandamento: non uccidere, così si legge su questo striscione che sarebbe stato appeso ieri mattina. In che stato d'animo si trova Don Samuele?
Ma guardi, innanzitutto la solidarietà e la preghiera per la famiglia è il primo dato che mi sembra di dover ribadire da parte di tutti noi. La seconda osservazione che faccio è che in queste situazioni sono comprensibili delle, soprattutto nei primi giorni, insomma, degli atteggiamenti che sono forse un pochettino più di pancia che di testa, ma sono molto comprensibili, e credo che anche noi dobbiamo essere comunque vicini ai genitori, capire il loro dolore. Tuttavia mi pare corretto precisare davvero che si è trattato di una tragica fatalità, e anche del fatto che si accerteranno certamente le responsabilità dei soccorsi. Mi pare improprio dire che ci sia stata un'imperizia del sacerdote, perché era stato detto che il tragitto era stato fatto più volte dagli stessi ragazzi partecipanti a questa gita, perché nessun altro ragazzo appunto è stato male, e dunque mi sembra proprio improprio parlare di qualche trascuratezza da parte dell'organizzazione parrocchiale. Ecco, detto questo, però, mi sembra davvero che soprattutto in questo momento debba prevalere la preghiera e anche la comprensione per questi genitori che avendo perso il loro unico figlio, comprensibilmente hanno una reazione di questo tipo che secondo me con il tempo però sedimenterà e arriverà a ragione, ecco.
Qual è la prassi anche burocratica che le famiglie devono seguire prima di mandare il proprio figlio a campi estivi, gite di questo genere? C'è una sorta di liberatoria che loro sono chiamati a sottoscrivere? Ci spieghi un po' meglio.
Qui dunque varia da oratorio a oratorio. Normalmente c'è un modulo di iscrizione dove che i genitori compilano e appunto normalmente anche entro certi limiti scaricano la responsabilità, come dire, dagli organizzatori, ripeto, entro certi limiti. Tuttavia è difficile precisare perché le tipologie sono molto diverse anche da oratorio a oratorio. Quello che tengo a precisare è che davvero non si può parlare, non solo in questo caso ma in generale, come è stato fatto da alcuni media, di un'organizzazione pressapochista, perché se fosse così, vista, come dire, la prassi sterminata, soprattutto in queste settimane, dei nostri oratori italiani, noi in Lombardia parliamo di centinaia e centinaia di migliaia di ragazzi che ogni giorno frequentano l'oratorio, saremmo davanti a tragedie molto frequenti se fosse così, ecco. In realtà questa purtroppo è una tragica fatalità che si trova, come dire, in una prassi così ampia della Chiesa che va valorizzata. Io stesso sono stato proprio a Prato a incontrare i sacerdoti nel mese di novembre, se non ricordo male, a parlare di oratorio con il vescovo Monsignor Simoni e ho colto una grande vitalità verso questa esperienza della diocesi di Prato, vitalità che a quanto mi risulta, dopo aver sentito anche il collega della pastorale giovanile di Prato, non è messa in discussione. Nello stesso oratorio di Paperino tutti i ragazzi hanno continuato a frequentare le attività normalmente, gli stessi genitori dei ragazzi hanno voluto esprimere la loro solidarietà spontanea al sacerdote, al parroco, e devo dire che anche dal punto di vista nostro della Lombardia non ci risulta per niente una diminuzione di frequenza o anche di fiducia nei confronti dell'oratorio dopo questo tragico avvenimento che purtroppo è capitato.
Ha citato Monsignor Simoni, lo stiamo cercando, è impegnato, sappiamo, in un convegno a Firenze. Ecco, stasera peraltro alle 18 presiederà la celebrazione eucaristica nella frazione di Paperino in provincia di Prato e ha già avuto modo di dire in una nota che in questi giorni di dolore deve prevalere il silenzio e la preghiera per Franco e per la sua famiglia. Dunque, Don Samuele, lei intravede qualche rischio di strumentalizzazione ai danni di una Chiesa che non vive, lo sappiamo, un periodo facile?
Certamente c'è il rischio di strumentalizzazione, perché la prassi dell'oratorio, come dire, è una prassi per certi versi inattaccabile. L'oratorio è il volto simpatico della parrocchia ed è molto attento ai bisogni dei ragazzi, delle famiglie, dunque è una prassi storicamente molto feconda che tiene insieme l'evangelizzazione e la promozione umana inattaccabile. Ecco, quando capitano questi tragici avvenimenti è brutto appunto vedere che qualcuno si attacca proprio a questo per dire che non sono affidabili i nostri oratori. Vorrei dire che non è così per due motivi: il primo, perché sempre più i nostri oratori ricorrono alla professionalità retribuita anche in queste attività, accanto al volontariato evidentemente. La seconda osservazione che faccio è questa: il volontariato, come dire, non è improvvisato, ma parlo soprattutto per le nostre diocesi di Lombardia, per la mia diocesi di Milano, il volontariato è sempre più preparato e accompagnato attraverso dei corsi formativi, perché fare una cosa dal punto di vista volontario non vuol dire farla male. Il bene, come diciamo noi, va fatto, ma non solo va fatto, ma va fatto bene.
Io vorrei permettermi di aggiungere qualcosa a proposito della paternità sacerdotale, di una sana paternità sacerdotale che vedo essere espressa soprattutto in queste circostanze. Non è così?
Certamente. Io ogni giorno, girando nei nostri più di 1000 oratori milanesi, riscontro davvero una passione dei sacerdoti per l'educazione dei ragazzi e nella forma proprio della paternità. Lei diceva bene, proprio la paternità è, come dire, la forma autentica e originaria di ogni educazione, perché si rifà alla paternità di Dio, che è il primo educatore del suo popolo. Ogni forma educativa ha in un certo senso un riflesso appunto di questa paternità di Dio e trova nella cifra sintetica della paternità il suo paradigma originario.
Quanti oratori ci sono in Italia?
In Italia gli oratori sono circa 6.000, fanno riferimento al Forum degli Oratori. Dicevo prima Forum, è una precisazione importante perché contiene anche delle associazioni molto diverse tra di loro, contiene potremmo dire i riferimenti alle diocesi, ma anche alle associazioni nazionali e poi anche alle congregazioni religiose. 6.000 oratori che sono presenti un po' in tutte le regioni, concentrati in gran parte in Lombardia, che vede la metà degli oratori presenti sul territorio nazionale.
Diciamo che fate un servizio anche di supplenza allo Stato non indifferente, vero?
È un servizio di supplenza che noi non disdegniamo. Don Bosco diceva: se volete che i giovani amino quello che voi amate, dovete anzitutto voi amare quello che essi amano. Allora l'oratorio parte dai bisogni per costruire e suscitare dei desideri. È un'esperienza davvero unica di educazione ed evangelizzazione. Si educa evangelizzando e si evangelizza educando. Le due cose insieme in un miracolo della gratuità, perché non sarebbe possibile offrire questi servizi a questi con contributi così bassi. Non ci piace parlare di prezzi, perché ci sono alcune cose che hanno un prezzo, altre cose hanno solo un grande valore e non hanno prezzo le cose che hanno un grande valore, come l'esperienza dell'oratorio. È un contributo che le famiglie danno molto basso in ragione appunto di questa gratuità che nasce come esperienza della carità della comunità cristiana, che dopo aver ascoltato la parola e aver celebrato l'Eucaristia vive appunto la dimensione della carità. E la prima educazione, la prima carità oggi, la più urgente, è proprio l'educazione.
Siamo nel decennio voluto dalla Conferenza Episcopale Italiana proprio per l'approfondimento della sfida educativa, Don Samuele.
Sì, siamo in questo decennio, tra l'altro non è un segreto, è stato anche detto dopo il Consiglio Permanente, è in preparazione da parte di alcune commissioni della CEI un documento proprio sull'oratorio. L'oratorio è una grande prassi educativa, non è l'unica espressione evidentemente educativa della Chiesa italiana, ma soprattutto in alcune regioni e comunque in generale è un punto significativo di questa sfida educativa e siamo proprio contenti che la CEI stia pensando a questo documento che credo proprio uscirà l'anno prossimo e che darà ancora forza, vigore e rilancerà appunto la presenza degli oratori in Italia.
Ma un documento anche per chiedere qualcosa di più?
Credo che sarà un documento anzitutto per definire che cos'è l'oratorio, perché le forme sono molto diverse, le esperienze sono molto diverse, a partire dalle tre grandi matrici storiche, che sono quella milanese in riferimento a San Carlo Borromeo e agli altri arcivescovi, quella romana con San Filippo Neri e quella torinese piemontese con San Carlo Borromeo, San Giovanni Bosco. Anzitutto quindi definire e poi anche in un certo senso rilanciare l'esperienza dell'oratorio e se possibile diffonderla, riconoscendo anche la funzione sociale degli oratori che la legge italiana nel 2001 proprio ha riconosciuto e che molte regioni attuano anche attraverso dei contributi proprio per questo tipo di esperienze.
Diffonderla soprattutto al sud, dove forse sono meno presenti.
Sì, al sud, forse anche al centro Italia, ecco, a macchia di leopardo un po' la presenza degli oratori al centro e al sud, ma ci sono delle regioni come le Marche, come l'Umbria, come la Puglia, anche la Sicilia, che in questo senso si stanno muovendo molto, molto bene e quindi è bello anche vedere che le regioni che hanno una grande tradizione di oratorio secolare, appunto come la Lombardia, sono, come dire, anche rinnovate da questo impegno di sviluppo, e d'altra parte le regioni che iniziano attingono dall'esperienza di chi invece vede gli oratori sorgere da tanto tempo.
Ecco, per chiudere, noi ci siamo conosciuti in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie che si è svolto un mese fa a Milano, dopo quel bellissimo appuntamento nello stadio San Siro alla presenza di 80.000 persone, una grande occasione di festa per bambini, educatori, parroci, famiglie. Che cosa a distanza di un mese si porta dietro da quella esperienza, anche attraverso i racconti che le sono stati offerti nel frattempo.
Sì, un'esperienza straordinaria, certamente per me in prima persona, ma per tutto il mondo degli oratori milanesi. Ho avuto modo di dire proprio al Santo Padre che i ragazzi lì presenti erano una piccola parte dei 400.000 ragazzi che affollano i nostri oratori in diverse attività. Ecco, davvero una grande festa della fede che tiene insieme l'impegno, la bellezza della preghiera, insieme anche alla festa e alla desiderio di comunione. Davvero per noi è stato un grande dono ed è stato anche un grande dono aver potuto condividere anche le risonanze con tanti amici di altre parti d'Italia che hanno voluto raggiungerci per ringraziarci e per uno scambio di pensieri e di attività, un confronto, ecco, sulla prassi educativa degli oratori.
Io la ringrazio per questa testimonianza, Don Samuele Marelli del Forum degli Oratori Italiani. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie.
E buona estate. Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.